Lezione ventitresima, parte prima del corso Franz Brentano e la filosofia morale. Nella precedente lezione abbiamo visto che Brentano tratta dei fenomeni psichici e il modo in cui Brentano tratta dei fenomeni psichici, le motivazioni di fondo che lo inducono a procedere in questo modo, ad argomentare sulla base della psicologia empirica. Per Brentano rileviamo che nella presentazione o rappresentazione entrambi i termini vengono utilizzati per tradurre in italiano Vorstellung, il termine tedesco. Qualcosa è presentato nel giudizio, qualcosa viene o accettato o rifiutato. Nell'amore qualcosa viene amato, nell'odio odiato, nel desiderio desiderato, eccetera. E quindi qui abbiamo a che fare, per usare il termine latino medievale, con una inesistenza, cioè esistere intenzionale, caratterizzata esclusivamente dai fenomeni psichici, nei fenomeni psichici. È una caratteristica peculiare dei fenomeni psichici. Nessun fenomeno fisico mostra qualcosa di simile, secondo Brentano. E per quanto riguarda lo studio, l'analisi di questi fenomeni psichici, noi ci serviamo della percezione interna. E soltanto essa, per Brentano, ha, per le ragioni che abbiamo spiegato già in precedenza, sul terreno gnoseologico, cioè della teoria della conoscenza, la caratteristica di avere una evidenza immediata e infallibile, cioè ci fornisce una conoscenza diretta, immediata. Non c'è una mediazione come per i fenomeni fisici. E quindi è di conseguenza l'unica, cito qui il testo di Brentano, immediatamente evidente, di fatto è la sola percezione nel vero senso del termine, perché secondo Brentano i fenomeni della percezione esterna non sono veri e reali. Perciò stesso solo i fenomeni psichici sono quelli di cui è possibile dire che vengono percepiti nel vero senso del termine. E allo stesso modo possiamo affermare che soltanto ad essi spetta, oltre all'esistenza intenzionale, anche un'esistenza reale, proprio per via della loro evidenza, della evidenza immediata e infallibile che ci forniscono. Di conseguenza, secondo Brentano, tutti i fenomeni psichici hanno in comune la peculiarità, la caratteristica di avere una evidenza immediata e infallibile che è propria soltanto di essi. Fare riferimento ad essi, quindi basarsi su di essi per costruire, ricostruire i nostri principi della conoscenza, significa, in altri termini, essere in grado di delimitare e di dare un fondamento dotato di una certezza assoluta alle condizioni di possibilità, per usare un'espressione kantiana, della nostra facoltà di conoscere, con cui contrastare, secondo Brentano, in maniera efficace, del tutto efficace, e una volta per tutte, nella maniera più rigorosa possibile, nella maniera più scientifica possibile, attraverso l'utilizzazione dei metodi forniti dalle scienze naturali, è possibile in questo modo contrastare ogni forma di scetticismo gnoseologico. E qui, in definitiva, abbiamo allora a che fare con una nuova apologetica della ragione. Scusate. La psicologia, perciò, secondo Brentano, con la sua ricerca preliminare circa i principi della conoscenza umana, i principi di cui ci serviamo nella nostra conoscenza, fornisce le basi solide, le basi certe, immediatamente evidenti, per una rifondazione rigorosamente scientifica anche della metafisica e della teologia. Teologia, ma non soltanto, fornisce le basi per una rifondazione del discorso etico, del discorso politico, del discorso a tutti i livelli, estetico, eccetera. E quindi va da sé che con questo atteggiamento, con questo approccio critico, essa libera il terreno da incomprensioni e difficoltà, cioè quindi produce in questo modo, può effettivamente produrre, dar vita alla rinascita della filosofia, a un rifiorire della filosofia e quindi anche delle altre discipline, di tutte le discipline. Essa da un lato fa riguadagnare fiducia nell'affidabilità della nostra conoscenza nei confronti dello scetticismo, nei confronti di ogni forma di scetticismo. Per Brentano è da tenere presente qui che lo scetticismo moderno e contemporaneo è rappresentato soprattutto da due autori, Hume e Kant. Kant per Brentano è il massimo esponente dello scetticismo moderno. E in questo modo, comunque, la psicologia, l'analisi dei fenomeni psichici ci conduce appunto oltre le difficoltà dello scetticismo, conduce a superare appunto le obiezioni dello scetticismo e poi, d'altro canto, rende possibile anche scansare gli errori del dogmatismo, non soltanto fornisce gli strumenti, i mezzi per rispondere, replicare allo scetticismo e fondare una conoscenza immediatamente certa, assoluta, eccetera, ma risponde, scansa gli errori del dogmatismo, anche del dogmatismo, perché il dogmatismo non analizza i principi della propria conoscenza e in questo modo incorre in errori che vengono superati appunto dall'analisi dei fenomeni psichici, dall'applicazione delle leggi psicologiche alla teoria della conoscenza, alla conoscenza, all'origine della nostra conoscenza. E allora in questo modo procede criticamente, procede nella maniera più critica possibile. E in questo modo va oltre sia lo scetticismo, oltre lo scetticismo e oltre il dogmatismo. Perciò qui Brentano utilizza ancora una volta un'espressione kantiana per caratterizzare il proprio modo di procedere, i propri intenti. In questo modo, dice Brentano, la ricerca trascendentale deve avere perlomeno ed ha perlomeno la stessa precisione e lo stesso rigore delle scienze esatte, perché procede utilizzando gli stessi metodi, procede utilizzando la psicologia come scienza e quindi servendosi di tutti gli strumenti che comunemente vengono utilizzati nelle scienze positive, nelle varie scienze positive, nelle varie scienze empiriche e perciò allo stesso rigore delle scienze esatte e sottopone, utilizzando gli stessi metodi, in particolare il metodo delle scienze naturali, sottopone il problema della conoscenza ad una, revisione critica per rendere possibile in questo modo la rappresentazione e la determinazione di alcuni dei principali fenomeni, quali lo spazio, il tempo, l'estensione, il divenire. E in quest'ambito, in questo contesto, un ruolo speciale viene attribuito all'idea di intenzionalità. Brentano, non a caso, per questo motivo, cioè per la riappropriazione su base aristotelica e su base scolastica, cioè riferita alla scolastica medievale, agli scolastici del Medioevo, viene considerato, scusate, nell'ambito della filosofia contemporanea come il pensatore che, richiamandosi ad Aristotele e alla scolastica, ha riscoperto l'intenzionalità, l'idea di intenzionalità e ha riaperto il dibattito sul problema delle origini della nostra conoscenza, anche se poi nel corso di tutta la sua vita Brentano ha sottoposto a revisione continua le prime formulazioni riguardanti l'idea di intenzionalità formulate e presentate nel suo celebre testo del 1874, cioè nella psicologia da un punto di vista empirico. In ogni caso, Brentano ha sottoposto questa idea di intenzionalità a continua revisione e ha portato variazioni alla sua idea iniziale. Nel suo celebre testo del 1874, in cui il problema dell'intenzionalità compare per la prima volta, egli sottolinea a più riprese il fatto che ogni atto psichico, ogni fenomeno psichico è orientato verso un oggetto reale o ideale. Tuttavia, questa posizione iniziale è espressa in maniera molto concisa ed è difficile farsene un'idea precisa. Alcune questioni sono rimaste aperte e restano aperte proprio per queste motivazioni che abbiamo fin qui esposto. In ogni caso, nelle due pagine della psicologia dal punto di vista empirico, 1874, volume primo, pagine 124-125, Brentano ha un interesse soprattutto di tipo classificatorio. L'interesse di Brentano è quello appunto di classificare, di delimitare, innanzitutto di raccogliere i vari fenomeni psichici e poi classificarli per poter delimitare il terreno di indagine della psicologia. Si tratta proprio per queste ragioni, nel testo di Brentano, di delimitare il terreno proprio caratteristico della psicologia rispetto a quello delle altre scienze empiriche positive, e perciò Brentano si preoccupa innanzitutto di individuare e chiarirne i tratti essenziali, un contrassegno positivo che valga per tutti i fenomeni psichici, che serva ad indicare tutti i fenomeni psichici e che tutti i fenomeni psichici e soltanto i fenomeni psichici hanno in comune. La formulazione in queste due pagine contenuta, come abbiamo già detto, non è esente da ambiguità. Lo stesso Brentano ne era pienamente cosciente e non ne era soddisfatto, tanto che nel corso degli anni successivi la formulazione iniziale passerà sempre di più in secondo ordine e poi nelle altre opere date alle stampe a partire dagli anni 70 le sue implicazioni rimarranno sempre un problema da chiarire. Nonostante questo, e nonostante queste difficoltà, Brentano procederà comunque sempre di più su questa strada, incanalandosi sempre di più su questa strada, e alla luce dei risultati conseguiti dalla psicologia dal punto di vista empirico e poi dalla psicologia descrittiva, che rappresenta un'evoluzione della psicologia dal punto di vista empirico del 1874 e che caratterizzerà il pensiero di Brentano soprattutto a partire dagli anni 80, egli procederà con l'intento di riformulare e di rifondare le basi conoscitive, le basi gnoseologiche dei vari ambiti tematici, dei vari aspetti dello scibile umano, e tra cui in particolare appunto il problema dell'estetico, di ciò che è estetico, il problema della religione e il problema dell'etica che stiamo affrontando e stiamo vedendo attraverso l'analisi e la rilettura del suo testo del 1889. In ogni caso, in due concise proposizioni della psicologia dal punto di vista empirico, egli considera l'espressione inesistenza intenzionale, ovvero mentale, di un oggetto come equivalente, cito qui letteralmente Brentano, da una parte al riferimento ad un contenuto, alla direzione verso un oggetto che può non essere reale, d'altro canto però equivalente anche alla immanente oggettività, e si tratta di due cose molto diverse. Gli oggetti verso cui io mi oriento non hanno bisogno assolutamente di essere immanenti. Comunque, nonostante queste oscillazioni, nonostante queste ambiguità, per Brentano, non resta altro per costruire, le basi, ricostruire le basi della nostra conoscenza, procedere in questo modo, e a ma maggior ragione per quanto riguarda la scienza delle nostre azioni, la, conoscenza appunto morale.